Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Diciottesimo incontro. Rassegnazione, speranza.
La rassegnazione è una malattia del cuore? Se pensiamo alle inquietudini che non trovano risposta, alle ansie drammatiche che in tanti modi ci agitano, dovremmo dire che la rassegnazione è un elemento positivo, che quando manca siamo disperatamente vittime di illusioni. La santa rassegnazione genera infatti la matura consapevolezza del proprio limite e della debolezza. Altrimenti siamo deformati dalla tentazione di credere possibile tutto, dall'onnipotenza dell'egocentrismo, che non sa accettare se stesso e in questo non comprende cosa lo può rendere davvero grande ed eterno. Quante volte in passato abbiamo creduto, con l'incoscienza adolescenziale e protagonista, che la personale volontà portasse automaticamente i frutti desiderati. Quante delusioni, poi, hanno lasciato il posto non alla santa rassegnazione, ma, come vedremo, al cinismo, al rozzo raffinato non credere più a niente e quindi al non spendersi più per gli altri. Il libro del Siracide commenta:
accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in lui.
Ma la rassegnazione può diventare non più santa, ma una malattia insidiosa che paralizza i sentimenti e impedisce il futuro. L'uomo rassegnato, infatti, giudica tutto inutile, una ripetizione del passato del quale ricorda le inevitabili delusioni. Il rassegnato spreca le opportunità, diventa pigro, posseduto dal senso di inutilità. Riduce la speranza a illusione. Finita la stagione dei grandi sogni, la rassegnazione ci fa accontentare sì di quello che abbiamo, ma ci nasconde anche il tanto che possiamo avere. Non riusciamo più a vederlo. Il rassegnato conosce bene i propri limiti, li esamina e crede di non poterli superare e diffida quindi di quanti glielo propongono. In realtà, la rassegnazione ci rende prigionieri del protagonismo personale perché cerca le prove, la sicurezza in noi e non sa aprirsi alla fiducia di un amore più grande. La rassegnazione diviene, di fatto, una dolce protezione per accontentarsi, credersi sicuri, evitare problemi. Tutto diventa impossibile, difficile, quando ascoltiamo la persuasiva e apparentemente ragionevole voce della rassegnazione. I discepoli di Gesù, quando vengono interrogati sulla possibilità di dare loro stessi da mangiare alla folla che Gesù voleva sfamare, certificano l'impossibilità con pronta rassegnazione. La rassegnazione, infatti, è rapida, sicura, avvolgente, tende a spegnere non solo il lucignolo fumigante, ma anche qualsiasi piccola luce.
Dal Vangelo secondo Marco. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli, dicendo: «Questo luogo è solitario, ed è ormai tardi. Congedali, perciò, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare. gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare 200 denari di pane e dar loro da mangiare?» Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi riferirono: 5 pani e 2 pesci.
La rassegnazione ci rende spettatori. Gesù ci insegna a guardare i problemi non per evitarli, ma per rispondere donando e iniziando con il poco della nostra vita. La speranza significa mettere del proprio, anche in senso materiale. La rassegnazione ci fa conservare e quindi perdere quello che abbiamo. La speranza riconosce un diritto di amore nell'altro e ci permette di rispondere alle necessità. La rassegnazione ci fa osservare, a volte capire tutto, ma rende tutto tristemente impossibile. Perché i discepoli volevano mandare via la gente? Perché pensano che l'amore abbia un limite, perché sanno calcolare, fare analisi, giudicare, ma non trovare una risposta. Non ne hanno voglia perché è impegnativa e perché richiede comunque un sacrificio, perché hanno paura proprio di dover avere qualche responsabilità verso la folla e quindi, preventivamente, la allontanano. Forse perché pensano di avere fatto abbastanza e quindi si sentono giustificati a mandarla via. La speranza valorizza il poco che abbiamo. 5 pani e 2 pesci sono una dimensione possibile per tutti. Non bisogna aspettare di avere tutto prima, di conoscere le risposte a ogni problema. L'amore cresce vivendolo. Noi siamo sempre insufficienti, poca cosa. Ma se doniamo, se vinciamo la paura di farlo, non mancherà nessuno. Così il deserto diventa un giardino. Fin da adesso, la speranza anticipa già, anche nella parzialità, nel piccolo, quanto sarà pieno nel cielo. Scrive Hermes Ronchi:
«Dicono i rabbini che il Mar Rosso si aprì quando il primo ebreo vi mise dentro il piede. Non già che videro il mare aperto, la sabbia asciutta, e quindi vi avanzarono dentro, ma che mescolando fede e speranza, speranza e incoscienza, misero il piede nell'acqua. E l'acqua si aprì. Li chiamava il futuro del mare, non il mare presente, l'impossibile che diventa possibile. Nulla è impossibile a Dio, ha detto l'angelo a Maria. Gli angeli sono inviati per questo, a dire che l'impossibile è diventato possibile. È possibile che il Verbo Eterno si faccia bambino e fame di latte, e pianto di neonato, e bisogno di abbracci e carne inchiodata nel legno. È possibile che Paolo, il persecutore, diventi il più grande diffusore del Vangelo. È possibile che Lazzaro oda la voce nel buio della grotta ed esca fuori. È possibile che nella prostituta si risvegli la donna. È possibile amare i nemici e non ucciderli. È possibile. La speranza nel futuro è fede nella possibilità dell'impossibile. Il cristianesimo annuncia questo. È uno dei nomi di Dio, ha detto l'angelo a Maria. Questo è causa della felicità. Altro non c'è.
La speranza inizia in noi. Ascoltiamo Etty Hillesum, testimone di speranza nella disumanità terribile del nazismo, che scrisse queste parole nel 1943, poche settimane prima di essere condotta nel campo di concentramento di Auschwitz, dove morirà.
Mio Dio, è un periodo troppo duro per persone fragili come me. So che seguirà un periodo diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto trasmettere ai tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa, malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo che abbiamo per preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d'ora, in noi stessi. Continuo a credere nel senso profondo di questa vita. Ti sembrerà incomprensibile, ma trovo sempre la vita così bella e mi sento così felice. La miseria che c'è qui è veramente terribile. Eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare lungo il filo spinato. E allora, dal mio cuore si innalza sempre una voce, e questa voce dice: «La vita è una cosa splendida e grande». Più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore dovremmo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremmo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire, ma non soccombere.
Le fanno eco quelle straordinarie parole incise in una cantina di Colonia, dove si nascosero degli ebrei sempre durante il nazismo. Credo nel sole, anche quando non splende. Credo nell'amore, anche quando non lo sento. Credo in Dio, anche quando tace. E nel monastero di Subiaco c'è scritto: «Non nisi ab obscura sidera nocte micant». Soltanto nella notte oscura brillano le stelle. La speranza illumina anche il buio più profondo e sconfortato della rassegnazione. E concludiamo il nostro incontro con una preghiera di Don Luigi Verdi.
Donami speranza, quando ogni speranza umana svanisce e la china si fa scivolosa. Rendi un po' più desti i miei occhi, affinché vedano il germoglio che si arrampica in me e cresce. Donami speranza, quando la mia vita ha smarrito la parola, capace di risvegliare il mondo. Donami speranza quando sto sulla soglia in attesa, nell'ultima luce della sera. Donami speranza per dare riposo al fratello nel suo cammino di spine. Donami speranza per andare verso il mistero tremante, silenzioso, tutto a prua, senza svegliare il maestro. Donami speranza, tu pellegrino dell'eternità, orizzonte chiaro, libero respiro. Accoglimi dopo questa vita, noviziato dell'infinita speranza.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Diciottesimo incontro. Rassegnazione, speranza. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II. Le meditazioni quaresimali di Monsignor Matteo Maria Zuppi sono raccolte nel volume Guarire le malattie del cuore, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.